cogliere alcune domande, alcune riflessioni. C'è una ragazza che ha un microfono, che viene qui, si chiama Laura. Allora, nei gruppi avete elaborato qualche interrogativo e Laura si avvicina.
Ecco, io ho presentato al gruppo un problema che è mio ma che il gruppo ha condiviso, e il 24 settembre ultimo scorso uno dei miei figli ha ricevuto la cresima. Avrebbe desiderato avere come padrino lo zio che abita qui a Modena, ma è stato detto dal parroco ai genitori che siccome conviveva non era il caso, allora si è fatto venire lo zio che abita in Spagna. Questo.
Grazie. Alzate la mano e senza timidezze. Timidissimi, ecco.
Volevo chiedere cosa ne pensavano riguardo alla formazione dei presbiteri, appunto anche nella capacità di fare discernimento, che non è una cosa così semplice. Il primo è stato un caso, appunto, che è stato discernito in un modo particolare.
Grazie.
Nel nostro gruppo si discuteva di questa cosa. Bellissima l'impostazione di tutti e tre i documenti, naturalmente, e una cosa un po' che discutevamo è il fatto che alla fine della fola rimane sempre comunque questa categoria del divorziato risposato, come se fosse una categoria, anche al di là delle parole che hai detto appunto sul tema del discernere, distinguere come primo passo, così. E la cosa che si diceva nel nostro gruppo è che il punto qualificante è sempre il problema del sesso, punto. E quindi questa è la cosa che diciamo alla fine è il vero punto della questione, insomma, e se si riesce un po' ad andare oltre a queste cose, ecco.
Grazie.
E il Papa appunto dice: non possiamo pretendere la coerenza o la perfezione, infatti errare humanum est. Uno dei rilievi che probabilmente lei avrà notato del nostro Vescovo è che lui è andato ancora più in profondità, e che quindi quando si va nella concretezza, perseverare in errore, diabolicum, no? E quindi non bisogna cadere né nell'eccesso dell'autoritarismo spietato e né nell'eccesso della soluzione incondizionata. E quindi, per finire la frase che le sottopongo per chiederle se è d'accordo, che sintetizzi un po' il pensiero: perseverare in correzione simbolicum, cioè porta all'unione. Infatti il nostro Vescovo ci propone la correzione fraterna, che precede il perdono delle offese, le due opere di misericordia che lui propone, per andare in quella direzione, se anche lei è d'accordo.
Grazie. Ancora, se c'è qualche domanda, possiamo raccoglierla, così poi costruiscono un solo contesto di risposta, piuttosto che magari a ciascuna. Timidissimi. Allora direi che potete cominciare intanto con queste quattro domande.
Lascio al Vescovo dire qualcosa sulla questione dei padrini conviventi, perché certamente c'è una riflessione in atto, ma saprà dire. Sulla questione della formazione dei presbiteri al discernimento, la settimana scorsa Papa Francesco, quei superiori generali che ha ricevuto per tre ore e mezza, gli hanno chiesto il motivo per cui per il prossimo sinodo sia stato scelto il tema dei giovani. E lui ha detto: non sono io che l'ho scelto, ma sono le conferenze episcopali di tutto il mondo e il tema più richiesto era proprio quello dei giovani, e io sono stato contento di questa scelta. Però dice: ce n'era un altro che a me stava molto a cuore e che continua a farmi pensare, è la formazione dei presbiteri. Quindi sarebbe stata la seconda possibilità del prossimo sinodo. E ha chiarito la cosa, la formazione dei presbiteri al discernimento, perché la formazione nei seminari non ci ha abituati minimamente a entrare nelle situazioni concrete, storiche, e lì a operare quel cammino che si chiama appunto discernimento e che suppone un lungo ascolto. Sapete, il discernimento, quando lo si comincia, per sua natura non si sa quale sarà l'esito finale, se no non è un discernimento. Mentre noi siamo stati abituati a avere già tutte le soluzioni chiare prima di affrontare una situazione. Allora lui dice appunto, questa sarà una delle questioni che dovremo affrontare, cioè la capacità di cogliere i segni, lui dice, del Verbo, cioè della presenza di Dio in tutte le situazioni, vedere con aiutare le persone a fare verità in se stesse e poi di accompagnarlo per tutto il bene che è possibile. Questo è il discernimento, che ci fa uscire dalla prospettiva, lui dice, spaziale, e fa entrare invece in una prospettiva di cammino, di movimento del tempo, la prospettiva del tempo. Ecco, questo quindi lo dico solo perché è effettivamente un problema. Non che tanti sacerdoti non abbiano imparato il discernimento dentro la pastorale, e chi ha saputo cavarsi nelle situazioni lo ha fatto, e già operava molto prima di Amoris Laetitia un discernimento anche con situazioni cosiddette non regolari, però non si poteva dire, perché rimaneva là la dottrina, e questo è stato molto negativo sia per i parroci, per i pastori, che per le persone implicate, perché c'era una specie di doppio livello, quasi una doppia morale: si ribadivano i principi, e poi chi invece stava con le persone capiva che forse le cose non stavano perfettamente così. Ecco, adesso Amoris Laetitia e Evangelii Gaudium riuniscono questi due livelli, e il modo per riunirli, dottrina e esperienza umana, si chiama appunto cammino di discernimento. E questo è bene che sia venuto alla luce, però dobbiamo allenarci a farlo, perché non siamo abituati. Non sono solo i preti a essere rigidi sul bianco e nero, Basta sentire le reazioni di alcuni laici su questi aspetti e ci si rende conto che è proprio la mentalità che noi abbiamo avuto su questo. Quindi è un allenamento che ci sta davanti. Per un gesuita come Papa Francesco è il suo modo di vivere che è fatto di discernimento. Non abbandona mai l'ideale, la dottrina, ma la coniuga costantemente con la storia, con le situazioni reali. sulla questione della categoria del divorziato e del fatto che in fin dei conti il problema è quello del sesso, bisogna riconoscere che le soluzioni precedentemente proposte avevano qualcosa che creava oggettivamente problema, lo dico così. Io non sono sacerdote, sono un religioso fratello e quindi lo dico così da una mia sensibilità che è piuttosto laicale. Anche la soluzione di dire una coppia di risposati, di divorziati e risposati può accedere all'Eucarestia, alla comunione, quindi se vivono da fratelli e sorelle, era veramente insoddisfacente, è veramente insoddisfacente, perché allora appunto dove sta il problema, uno si chiede, non è la relazione di amore, non è l'amore tra i due, ma è proprio la questione sessuale che viene a essere discriminante. Allora che idea c'è di amore, di relazione? Se la Chiesa identifica il problema con i rapporti sessuali, che idea ha di un rapporto? Se c'è un bellissimo libro di un vescovo algerino che è domenicano, Jean-Paul Vescot, che porta questo titolo Ogni amore vero è indissolubile, dove fa vedere che anche un secondo amore diventa indissolubile quando i due si sono realmente amati e sono diventati fedeli reciprocamente, magari hanno avuto figli. Ecco, e che cosa vuol dire allora chiedere a una coppia che sospenda i rapporti sessuali? È una cosa che non tiene né umanamente ma neanche nella fede. Era la soluzione provvisoria che voleva salvare qualcosa di importante ma rischiava di sacrificare senza accorgersene qualcosa di altrettanto importante. E che cosa veniva sacrificato? Adesso sono un po' pesantino, ma è tardi, possiamo anche... Chi è che ha deciso queste cose? Sono dei maschi celibi. Cioè persone come noi, io sono celibe, che non sappiamo che cos'è. Allora, è possibile che ciò che riguarda la fede possa solo... Ecco, adesso diventa chiaro che è impossibile decidere qualcosa che riguarda le coppie di divorziati e risposati senza coinvolgere divorziati e risposati, senza sentire quello che vivono, senza capire le loro storie, i loro vissuti. Chiudo la parentesi, tanto poi il vescovo riporta tutto a... L'ultima cosa che dico è l'ultimo intervento. Se c'è una cosa sicura in Papa Francesco e in Amoris Laetitia e nella lettera del Vescovo, che lo dice a chiare lettere, non è certamente l'accondiscendere alle situazioni, fosse pure per un'idea un po' romantica di perdono e di misericordia. La cosa che Amoris Laetitia chiede è un percorso laborioso di verità su se stessi, che arriva a riconoscere le proprie responsabilità dentro un matrimonio fallito, quando queste responsabilità ci sono, a chiedere perdono, a fare un cammino penitenziale. Non è un colpo di spugna sul proprio passato. Il cammino è di riattraversare la propria storia perché non si ripeta di nuovo. E perché se c'è stato qualche cosa, e sapete che non si sa mai bene di preciso, ma di riconoscere i propri limiti e anche di nominare e di riconoscere il proprio peccato se c'è stato peccato. La misericordia non è un'amnistia. L'amnistia impegna solo la parte che la concede. Se io apro tutte le prigioni, escano, ma mi sono impegnato io ad aprirle, ma non è detto che sia cambiato il cuore di coloro a cui apro. Mi capite cos'è l'amnistia? La misericordia è robusta. Il Dio misericordioso è quello che si adira, perché non vuole che la situazione rimanga così, non vuole che tu ti faccia del male. Quindi non c'è minimamente in Amoris Laetitia un abbassamento del valore del Vangelo e dell'esigenza di fare verità nei propri percorsi. Questo bisogna che sia chiaro, non c'è minimamente. La misericordia richiede un lavoro penitenziale di riconoscimento del proprio errore e di chiedere perdono e di anche di fare penitenza per quello che è stato il proprio cammino. Ecco, mi fermo qui.
Grazie. No, facendo così chiedevo a Don Ivo
tranquillo.
Va bene. Perché altrimenti dopo io voglio ringraziare profondamente fratello Enzo che ci ha dato una sera in cui abbiamo respirato l'ossigeno del Vangelo e con parole semplici, mirate, pesate. Io almeno sono stato un po' imbarazzato nell'ultima parte, ma mi sentivo un po' in mezzo, ma veramente contento e lo ringrazio davvero. Mi dispiace che non sia prete, altrimenti lo segnalerei per fare il vescovo, perché sarebbe un ottimo vescovo. Ha iniziato dalla congiunzione astrale e ha parlato di tre pianeti. Beh, direi che ci sono due pianeti belli grandi, Giove e Saturno, i due documenti del Papa. Poi c'è un satellite, la Luna, che ha preso qualcosa, ma soprattutto ha cercato di raccogliere, come ha detto anche fratello Enzo, un'esperienza che qui in diocesi è già presente da anni, l'esperienza della pastorale familiare nei suoi vari aspetti. E lo ringrazio anche per l'interpretazione che ha dato della lettera pastorale. Ha scritto un articolo su questa lettera quando l'ho letto, senza che ci conoscessimo, perché ci siamo conosciuti oggi pomeriggio, ero al telefono con Don Ivo e ho detto con Don Ivo, dopo un articolo del genere, se non avessi scritto la lettera avrei voglia di leggerla, perché è molto più bello il suo articolo della mia lettera. E quindi non starò a ripetere cose che lui ha già detto molto bene e sulle quali sono perfettamente d'accordo. La domanda sui padrini e le madrine, l'altra volta avevo già fatto un cenno quando ci siamo trovati a San Giovanni Evangelista, è in via di riflessione, di ripensamento, perché il Papa già più volte è intervenuto, a volte in maniera informale, qualche volta con indicazioni più precise, dicendo che questi ruoli vanno rapportati meglio alla realtà. Quindi resta vero che il padrino e la madrina per il battesimo e la cresima non sono dei semplici testimoni, come per esempio i testimoni di nozze, e che quindi si richiede una assunzione di responsabilità in ordine alla educazione di fede del ragazzo, del bambino, e non dunque un semplice essere spettatori. Tenendo presente questo, si possono fare, credo, due ordini di osservazioni, li stiamo facendo anche come presbiterio, ne dovremo proprio parlare la prossima settimana. Il primo è che in ogni caso il carico affettivo che spesso queste scelte comportano da parte dei genitori nel caso dei battezzanti e da parte a volte anche dei ragazzi nel caso dei cresimandi non va trascurato. Io tante volte come parroco, ve lo dicevo l'altra volta, mi sono sentito dire ma mio figlio 12 anni, 13 anni fa la cresima ed è legatissimo a questo zio. Non è proprio in regola, allora io facevo la battuta, ma è iscritto a una setta satanica, perché tra le caratteristiche c'è di non essere iscritto a una setta. E poi arrivavo anche lì, dice no, sa, però la convivenza, ma c'è un cammino, sì, dovrà sposarsi. Allora il Papa dice in un passaggio che dovrei cercare, ma l'ho ben presente, che anche chi sta facendo un cammino ed è in una situazione incompiuta, può testimoniare l'importanza di quel cammino. E comunque c'è un legame affettivo che non va trascurato. E la seconda cosa è che si può studiare anche, e forse avrebbe più senso recuperare anche in questa direzione, l'essere padrino o madrina, però dovrebbe essere per tutti, non qualcuno che non ha il padrino o la madrina regolare, il fatto che la comunità affianchi sempre ad un padrino o una madrina scelti dalla famiglia o dal ragazzo anche un catechista, chi magari li ha accompagnati, perché ci possa essere un'alleanza nell'assumersi la responsabilità verso il ragazzo. Però sono tutte ipotesi. Certamente la barriera non serve. Mi pare fosse la signora che faceva, perché saremmo ancora nella logica della scacchiera, appunto, del bianco e nero. Questo ha tutte 4-5 le caratteristiche, è a posto. Poi magari è uno che va a rubare, che non paga le tasse, però quest'altro invece gliene manca una e non è a posto. Saremmo ancora proprio nel sì o no, non mi riferisco adesso al referendum, dico proprio del bianco o nero, di qua o di là, che non è la logica evangelica assunta e rilanciata da Papa Francesco. Sulla domanda di Don Raffaele, d'accordissimo anche qui con Fratello Enzo, aggiungerei un'altra cosa che veniva detta prima e adesso va decisamente superata. Il fatto che si diceva, si scriveva anche nei documenti, anche nel caso in cui una coppia di divorziati, persone divorziate e risposate, sia soggettivamente in una situazione in cui può fare la comunione, per esempio decida di vivere come fratello e sorella, eviti una comunità nella quale è noto, sono noti. No, bisogna proprio che invece ci sia una integrazione nella comunità, perché deve essere anche un cammino della comunità, non una cosa privata, nascosta. Speriamo, poi c'è sempre comunque quella volta lì, quello che ti ha visto lo va a dire al parroco, allora come mai hai fatto la comunione? Non una cosa nascosta, non è la logica ecclesiale quella di nascondersi delle eccezioni, è un percorso di tutta la comunità, perché altrimenti non avrebbe senso, ed è proprio il poter esprimere anche attraverso la comunione eucaristica la pienezza che in quel momento, in quella situazione, appunto, il bene possibile una coppia, una persona può esprimere. Allora la comunità prende atto di questo e fa essa stessa un cammino. Altrimenti giocheremmo sempre sul non detto, ignoto, no? Ecco, penso che per il resto mi pare di non dovere dire. Io mi sono trovato in queste settimane, nei vari incontri parrocchiali o anche con singoli presbiteri, laici, religiosi, più volte di fronte a questa obiezione, che ha una sua ragion d'essere. Mi è stato detto più volte: attenzione, perché questo discorso della misericordia rischia di favorire gli atteggiamenti minimali, di rilassare. Siccome il Signore perdona tutto, Fratello Enzo ha già detto molto bene che la misericordia non è mielosa. Perché io rispondo così in genere, ma secondo te o secondo lei, un genitore ottiene un comportamento migliore dal figlio che sbaglia se comincia a fare così, a scuotere il dito, o se fa così, allarga le braccia? Cioè, anche in termini proprio di cammino, di traguardo, si incentiva di più ammonendo, come si tendeva magari a fare un tempo, puntando il dito, facendo sentire che non sei regolare, oppure non è che si attragga, si vada per attrazione allargando le braccia e cercando di accogliere? Secondo me una persona cammina di più se io cerco di accoglierla, altrimenti si mette in un angolo, cerca di evitare gli strali e sta ferma. Un prete mi ha risposto: ma almeno si sentirà in colpa. Che risultato? È un ottimo risultato questo, di far sentire uno in colpa e magari di bloccarlo anche per quel bene che ha già e che può fare. Ecco, chiudo con un piccolo aneddoto, più un richiamo che ho trovato in un libro di Mazzolari. Dice che in una, un libro che parla dei preti, in una parrocchia lui si è trovato a fare un incontro con degli adulti, e uno di questi adulti, un anziano che era un contadino, un agricoltore, interveniva e si vedeva che voleva dire qualcosa ma non riusciva a spiegarsi bene, ogni tanto sbagliava parole. Allora il giovane cappellano di questa parrocchia, che era presente, a un certo punto, forse temendo che di fare brutta figura, disse con questo contadino: ma lei non conosce la dottrina? E lui gli rispose: e lei non conosce la sofferenza? E Mazzolari dice: che insegnamento. Allora attenzione a sbandierare la dottrina sulla testa delle persone, e non è lassismo questo, è il Vangelo, perché il Signore non ce l'ha sbattuta in faccia la dottrina, ce l'ha proposta come meta di un cammino. Io penso che si possa riprendere in questa immagine, no, che Frater Enzo ci ha declinato così bene, l'intento di Papa Francesco, della Chiesa, che poi è il recupero del Vangelo. La vita cristiana non è una serie di sensi di colpa, non è uno stare seduti all'angolo della strada, non è neanche un sedersi al traguardo, è un cammino verso la meta. Io lo ringrazio ancora e vi chiedo un altro applauso, perché...
Allora, grazie anzitutto a voi che avete voluto partecipare a questo nostro incontro, e anche a tutte le parrocchie e ai parroci del vicariato che hanno pensato questo percorso. Ringraziamo moltissimo Frater Enzo per la serata che ci ha donato e che ci aiuta a entrare anche nel desiderio di leggere come comunità e come persone singole Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia e la lettera pastorale del Vescovo, di continuare questo cammino. Lo dico anche perché in tutte le parrocchie della nostra diocesi stiamo rinnovando i consigli pastorali parrocchiali e i consigli degli affari economici, che sempre più si devono configurare come luoghi di discernimento per accompagnare e per integrare. È sempre meno luoghi dove si prendono piccole decisioni un po' banali e sempre più luoghi dove si impara a discernere insieme. Certamente il presbitero si deve formare al discernimento, ma come abbiamo sentito sono le famiglie che accompagnano le famiglie. Tutti siamo chiamati a questo ministero di discernimento e di accompagnamento, e il consiglio pastorale parrocchiale deve essere in modo eminente questo spazio, questa occasione. Quindi grazie, anche perché questo ci aiuta in questo cammino che andiamo facendo. Vi do solo due avvisi, poi chiediamo a Don Erio di darci la benedizione per concludere la serata. Il primo avviso è questo: da quella parte ci sono dei libri che naturalmente non sono qui per caso. C'è la lettera pastorale del Vescovo, se qualcuno ancora non l'avesse in mano, o se ne vuole comprare qualche copia da condividere. Naturalmente c'è Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium, ma soprattutto ci sono i testi del progetto del secondo annuncio, appunto quello di cui Frater Enzo è responsabile. L'ultimo di questi testi, uscito proprio in ottobre, si intitola Vivere i legami, riguarda proprio un cammino di formazione che possiamo fare come adulti, come famiglie, come consigli pastorali, appunto su questi temi di Amoris Laetitia, sul tema dei legami, del matrimonio, della convivenza, dei divorziati, eccetera. Quindi questo testo contiene proprio alcuni incontri che scandiscono un itinerario che aiuta le nostre comunità ad annunciare il Vangelo dentro queste situazioni che il Papa ha rimesso in movimento attraverso Amoris Laetitia. Questo è il primo avviso, quindi vi invitiamo a fermarvi un attimo e a dare un occhio ai testi che ci sono. L'altro avviso è che di là da quella porta c'è anche un piccolo rinfresco, si può mangiare un pezzo di torta, bere qualcosa, anche per salutarci e augurarci buon Natale con quelli delle parrocchie vicino che non rivediamo nei prossimi giorni. Se vieni qui, Don Erio, ci dai la benedizione.
Io questo applauso lo indirizzerei a tutti, ai preti presenti, parroci, gli altri sacerdoti, ma soprattutto a Don Ivo che ha organizzato così bene queste tre serate, e spero che anche tutti gli altri vicariati imitino il vostro. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buon appetito allora.